Mal di testa.
E mal di schiena.
Un po' di mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergie.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
E siamo all'appuntamento del venerdì con la salute e i medici dell'Università Cattolica Policlinico Gemelli di Roma. Ben trovati da Eliana Storri per un'altra puntata di Effetti Collaterali. Oggi ci occupiamo di ictus in occasione del 9° congresso nazionale della Società Italiana per lo studio dello stroke e della giornata mondiale della prevenzione dell'ictus cerebrale che si terrà il prossimo 29 ottobre. E nello spazio del punto di vista parleremo del nuovo ambulatorio che verrà aperto fra pochi giorni al Policlinico Gemelli, dedicato alla cura di quelle persone che fanno un uso smodato, senza limiti, di internet, passando ore e ore davanti a uno schermo del computer, tanto da diventarne dipendenti. L'ictus cerebrale o stroke è la prima causa di invalidità permanente e la seconda causa di demenza. In Italia ogni anno abbiamo 200.000 nuovi casi e la mortalità è di circa 70.000 persone, mentre 50.000 restano invalide oppure non autosufficienti. A Torino è iniziato ieri e terminerà domani il 9° congresso nazionale della Società Italiana per lo studio dello stroke. Molte le tematiche già affrontate nella prima giornata. E prima di andare al programma del congresso cerchiamo di capire cos'è l'ictus. E ne parliamo con il professor Vincenzo Di Lazzaro, associato di neurologia dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma. Professor Di Lazzaro, benvenuto.
Sì, buongiorno.
Dunque, giusto come è stato detto, dire ictus cerebrale o stroke è la stessa cosa?
Sì, sì, esattamente lo stesso termine. È una patologia dai numeri drammatici, come lei ha ricordato, che è un'importante causa di morte, sta diventando la seconda causa di morte, oltre che essere causa di invalidità e demenza. Quello che accade è che per una ragione in genere per l'occlusione dei vasi, a volte per un'emorragia, ad un'area cerebrale non arriva il sangue e la funzione di quell'area del cervello si spegne e quindi compare la paralisi oppure il disturbo a parlare o un disturbo della sensibilità o della vista.
Ecco, quali sono le cause? Cosa porta questo blocco del sangue, dell'irrorazione del sangue?
Sì, le cause sono molteplici e tra i fattori di rischio più importanti vi è la ipertensione, il diabete, i valori elevati di colesterolo e anche il fumo. Il fumo è un'importante causa, un fattore che può essere correggibile. Altre volte invece è un'aritmia del cuore che porta alla formazione di coaguli all'interno del cuore che prendono la via dei vasi cerebrali e vanno proprio a chiudere un vaso cerebrale. Meno frequentemente vi è la rottura di un vaso cerebrale, quindi un'emorragia cerebrale che può essere traumatica.
E l'ereditarietà?
Esiste sicuramente una serie di fattori che sono influenzati dall'ereditarietà, sia come fattori di rischio e più meno comuni vi sono proprio forme di ischemia cerebrale geneticamente determinate. Però direi che non è una di quelle patologie in cui l'ereditarietà è l'elemento principale.
Per età e sesso, quali sono le persone che maggiormente sono a rischio?
L'età è un dato fondamentale, l'incidenza di ictus aumenta notevolmente con il progredire degli anni, il sesso viene a prevalenza di quello maschile, ma tutto sommato la tendenza è verso una parità in questa direzione. Non dobbiamo comunque dimenticare che l'ictus è presente anche tra i giovani e anche qui è un'importante causa sia di invalidità che di morte.
Ma c'è un aumento?
L'ictus è sicuramente in aumento, il principale però fattore che porta all'aumento dell'ictus è l'invecchiamento della popolazione. Avremo numeri sicuramente molto più ampi nei prossimi anni in rapporto all'allungamento della vita.
Ma un aumento fra le persone diciamo al di sotto dei 45 anni?
No, non vi è un particolare aumento in questa fascia d'età. Sicuramente l'abuso anche di droghe può essere un fattore che favorisce, ma in questa fascia d'età non vi è una particolare tendenza all'aumento. L'aumento è proprio in rapporto all'invecchiamento della popolazione.
Quali sono i sintomi?
I sintomi sono variabili. Come dicevo prima, dipende un po' dalla parte del cervello che viene a essere interessata. Quella più comune è la paralisi improvvisa di una metà del corpo, che può essere associata anche a un disturbo del linguaggio se l'emisfero est interessato e quello del linguaggio, che è l'emisfero sinistro in genere. Altre volte vi può essere un disturbo improvviso di campo visivo, vi può essere un formicolio che compare anche questo su un lato del corpo. A volte però i disturbi sono transitori, questo purtroppo porta decisamente a sottovalutare i sintomi da parte del paziente, a non recarsi immediatamente a pronto soccorso, che può essere invece una condizione che porta al recupero completo della funzione neurologica. Inoltre, proprio se viene interessato l'emisfero cerebrale destro, quindi con una paralisi a sinistra, proprio perché questo è legato a delle funzioni di questo stesso emisfero, il paziente può non avere la consapevolezza della gravità della situazione, proprio ignorare completamente il deficit e attribuirlo a fattori intercorrenti, banali, come aver battuto con la parte sinistra del corpo, e quindi questo porta a un grave ritardo nel chiedere l'aiuto di un medico.
Cosa fare ad ictus avvenuto, sia dal punto di vista chirurgico, farmacologico e riabilitativo, ovviamente considerando il livello di gravità dello stesso?
Certo, e per l'ictus oggi abbiamo molte strategie terapeutiche ed è una di quelle patologie in cui sicuramente facciamo meno di quello che si potrebbe fare, cioè esistono terapie efficaci che non vengono utilizzate per una serie di ragioni. Parliamo di prevenzione e sicuramente spesso si trascura l'ipertensione, il diabete, gli altri fattori di rischio, ma anche per l'ictus in fase acuta. Oggi abbiamo terapie estremamente efficaci che sono la trombolisi, cioè sciogliere questo coagulo che chiude il vaso cerebrale. Questa terapia però può essere effettuata solamente nelle prime ore dopo l'ictus, altrimenti i rischi sono superiori ai benefici. Purtroppo l'arrivo in pronto soccorso è estremamente ritardato per la mancanza di consapevolezza della gravità della patologia.
Quello che diceva prima.
Esatto, non dà dolore, quindi crea un minore allarme e quindi una piccolissima quota dei pazienti ha la possibilità di accedere a questa terapia, che è una terapia efficace, ha cambiato completamente la possibilità di recupero, incrementandola notevolmente.
Per quello che riguarda il dopo, la parte riabilitativa?
Sì, innanzitutto è indispensabile prima avere dei farmaci per la prevenzione secondaria, quindi controllare ancora una volta tutti i fattori di rischio.
Prevenzione secondaria cosa significa?
Vuol dire usare tutti i farmaci che possono ridurre quelle condizioni che favoriscono l'ictus, quindi essere ancora più aggressivi magari con la pressione arteriosa, cioè correggere molto bene la pressione arteriosa, non accettando anche un lieve incremento, quindi uno stretto controllo della pressione arteriosa, ancora una volta del colesterolo, abbassandolo sia con misure dietetiche ma soprattutto con dei farmaci, e utilizzare dei farmaci antiaggreganti, cioè che fluidificano il sangue, cioè che questo è fondamentale. L'altro aspetto è quello della riabilitazione, che deve essere iniziata quanto più precocemente possibile. La riabilitazione offre delle possibilità di recupero notevoli, perché fortunatamente il nostro cervello, si dice, è plastico, quindi alcune aree cerebrali, soprattutto quelle che sono vicine all'area lesa, hanno la capacità di intervenire e compensare in tutto o in parte per le funzioni che sono state perse in rapporto alla lesione di un'area cerebrale.
E per quel che riguarda la parte chirurgica, si interviene chirurgicamente in caso di ictus, dopo un ictus?
Vi sono diverse opzioni. La chirurgia può essere importante nelle emorragie cerebrali, quando la quantità di sangue all'interno della scatola cranica, che non si può espandere, quindi può comprimere il cervello, è in aumento, quindi può minacciare la vita, e in quel caso si può drenare questo ematoma. Ma vi sono anche altre opzioni chirurgiche. Una molto importante è quella della chirurgia dei vasi del collo. Una causa importante di ictus è l'aterosclerosi dei vasi delle carotidi, che sono dei grossi vasi cerebrali, dei grossi vasi arteriosi che arrivano al cervello e che si trovano a livello del collo. Questi vasi possono andare incontro ad una restrizione. Una iniziale manifestazione può essere un attacco ischemico transitorio. Bene, se questi pazienti fanno un ecodoppler e si vede che il vaso sta per chiudersi, allora quello che si può fare è andare proprio a riaprire il vaso, ripristinare il flusso di sangue al cervello. E questa è una procedura preventiva estremamente efficace. Vi sono poi altri approcci chirurgici meno comuni, ma che utilizziamo. A volte dopo un ictus accade che la parte cerebrale che è sede dell'ischemia va incontro ad un marcato edema, cioè un rigonfiamento massivo, talmente massivo che arriva a comprimere la restante parte del cervello. Allora, per aiutare il paziente, per permettere la sopravvivenza, quello che si fa è una craniotomia, cioè si asporta una parte dell'osso della scatola cranica in modo da dare al cervello che si è rigonfiato la possibilità di espandersi verso l'esterno e non verso la parte del cervello che è ancora integra.
Professor Di Lazzaro, il Policlinico Gemelli ha un reparto di terapia subintensiva dedicato alla diagnosi e alla cura dell'ictus cerebrale, lo stroke unit. Come è strutturato e cosa viene fatto ai degenti che vi sono ospitati?
Sì, ormai da molti anni è operativa la stroke unit, che il cui punto di forza è avere del personale dedicato. Esiste proprio una guardia neurologica che opera sia il pronto soccorso nel reparto che accoglie i pazienti con ictus. Il primo presidio è, quando possibile, quando il paziente giunge in tempo, è la fibrinolisi, quindi questa terapia, dicevo, radicale, veramente efficace. Successivamente il paziente entra in questo reparto che ha delle strutture idonee al monitoraggio, quindi noi possiamo seguire la frequenza cardiaca, e questo è molto importante perché a volte la causa dell'ictus è una fibrillazione atriale, cioè una aritmia che può essere, si dice, parossistica, cioè non essere presente tutto il tempo ma ad intervalli, e questo ha un altissimo rischio di embolia cerebrale. Il monitoraggio continuo dell'attività cardiaca ci permette di riconoscere questi pazienti che hanno bisogno di una terapia diversa da quella che si usa normalmente nell'ictus, una terapia più aggressiva, anticoagulante. Controlliamo i valori della pressione arteriosa. È molto importante nella fase acuta dell'ictus mantenere i valori della pressione arteriosa in un range normale, non deve essere né troppo bassa, che peggiorerebbe l'ischemia, né troppo alta, perché può favorire l'emorragia. Controlliamo l'ossigenazione cerebrale. Stiamo scoprendo nuovi fattori di rischio dell'ictus, come le apnee del sonno, in cui vi è un abbassamento improvviso dell'ossigeno durante la notte. E riconoscere questa condizione ci permette di trattarla e quindi permettere ad una parte del tessuto di essere recuperato del tessuto cerebrale. L'altro fattore estremamente importante è una particolare attenzione ad altre condizioni di rischio. Una complicanza comunissima nell'ictus, molto più comune di quanto si riteneva in passato, è la disfagia, cioè una difficoltà nella deglutizione. È una difficoltà in genere transitoria, fortunatamente il paziente recupera, però...
Ma dovuta a cosa?
È dovuta proprio all'interessamento delle aree cerebrali che sono responsabili della deglutizione, quindi quelle aree cerebrali che controllano i muscoli, che ci permettono di effettuare una deglutizione corretta. Altre volte è più legata a un disturbo generale della coscienza, che pure può essere nell'ictus. Ora, la disfagia può essere responsabile di fenomeni cosiddetti aspirazione, cioè del cibo che va nelle vie aeree e che può dare delle polmoniti. Non riconoscere questa condizione vuol dire esporre il paziente a gravi rischi di complicanze sia infettive, che possono essere, diciamo, gravi e anche mortali. Quindi l'attenzione a tutte queste condizioni, all'evitare le piaghe da decubito, il cominciare una mobilizzazione in fase precoce, tutto questo aumenta la sopravvivenza. Infatti si è visto che i pazienti ricoverati in stroke unit, al di là o meno che vadano incontro alla trombolisi, la terapia di cui si parlava prima, hanno una più alta possibilità di sopravvivenza e di recupero funzionale con ritorno al proprio domicilio rispetto ai pazienti ricoverati in un reparto normale, ma perché le competenze sono molteplici. Anche gli infermieri che operano in stroke unit hanno una particolare attenzione a quelle che sono le complicanze dell'ictus.
Quindi forse c'entra anche una componente psicologica.
La componente psicologica.
I pazienti che sono ricoverati nello stroke unit forse si sentono più seguiti?
Questo avrà sicuramente una sua importanza. È importante motivare il paziente dopo un'ischemia,
esatto,
a reagire e a accettare la riabilitazione, che è un percorso comunque difficile. Sicuramente sentirsi in un ambiente più protetto li motiva,
li
ancora
stimola,
di più.
Certo. Professore, ieri nel primo giorno del congresso di Torino è stato presentato, si è parlato del test messo a punto da lei e dai suoi colleghi del Dipartimento di Neuroscienze della Cattolica, attraverso cui si può capire quale recupero motorio potrà avere un paziente dopo un'ischemia. Di cosa si tratta?
Sì, in realtà questa relazione è stata solo annunciata ieri, la relazione ci sarà nella giornata di domani. È un nuovo test che misura quella che noi chiamiamo la plasticità cerebrale, cioè la capacità del cervello di modificarsi e quindi di compensare quella perdita della funzione, quindi arrivare a muovere, ad esempio, un braccio che era rimasto paralizzato. La plasticità è un fenomeno estremamente variabile. Alcuni soggetti hanno intensi fenomeni di plasticità, altri minore, ma gli effetti si vedono soltanto a distanza, dopo mesi, quando il paziente ha più o meno recuperato. Il nostro test permette di vedere la risposta al cervello a stimoli esterni già nella fase acuta e di valutare proprio quanto il cervello ha una riserva di plasticità. Tanto maggiore è la modificazione del cervello agli stimoli esterni, tanto maggiore è la possibilità di recupero. Quindi siamo in grado, già nei primi giorni dopo un ictus, di dire qual è il potenziale di recupero.
Ed è questo... Sì, mi dica.
Questo ora non ha soltanto un valore prognostico, sappiamo prima quello che accadrà, può essere molto utile perché se noi utilizziamo questo test per valutare l'effetto di farmaci o di terapie riabilitative, siamo in grado di scegliere la migliore terapia possibile per il paziente già nelle prime fasi. Inoltre queste stesse metodiche proprio di stimolazione cerebrale possono essere utilizzate per aumentare la plasticità del cervello, quindi mettere al massimo i meccanismi che porteranno al recupero.
E sarà proprio questo il tema dell'intervento, il suo intervento per domani?
È questo, esattamente questo, della plasticità cerebrale, della possibilità di esplorarla nell'uomo in maniera, si dice, non invasiva, perché questi erano dati che erano disponibili soltanto per i modelli sperimentali, cioè per gli animali. Invece questo test, che è assolutamente indolore, non invasivo, permette di valutare questi fenomeni nell'uomo.
Qual è il ruolo delle cellule staminali, professor Di Lazzaro?
È sicuramente uno dei capitoli emergenti nell'ambito del trattamento dell'ictus, però ad oggi non è una procedura consolidata. Io credo che vi saranno sicuramente importanti novità in questo settore, soprattutto anche nella possibilità di potenziare le cellule staminali endogene. La vecchia convinzione che il cervello fosse una struttura stabile, immodificabile ai neuroni, che non vi fosse un certo rinnovamento delle cellule, è stata superata. Quindi è sicuramente una direzione molto importante, però ad oggi non è una terapia consolidata.
Possiamo chiudere parlando ancora di prevenzione, quindi no al fumo, controllo della pressione arteriosa, controllo del colesterolo?
Esatto. Questi sono, diciamo, sicuramente i punti fondamentali. E poi un altro suggerimento è quello di ogni tanto controllare il polso, proprio per individuare la fibrillazione atriale, cioè quell'aritmia parossistica che è molto comune, soprattutto nell'età più avanzata e nei soggetti con storia di ipertensione. E riconoscere la fibrillazione atriale ci permette di fare una prevenzione estremamente efficace, perché la fibrillazione atriale può dare embolie non solo cerebrali, ma anche polmonari, che possono essere drammatiche.
Grazie al professor Vincenzo Di Lazzaro, associato di neurologia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professore, grazie per essere stato con noi.
Grazie a lei.
Buon lavoro. Ed eccoci al momento del punto di vista. Fra pochi giorni presso il Policlinico Gemelli aprirà un ambulatorio specializzato per aiutare gli internet dipendenti, cioè quelle persone che passano ore e ore al computer navigando su internet e collegandosi spasmodicamente a network come Facebook alla ricerca compulsiva di amici che in realtà sono degli sconosciuti, oppure facendo shopping via internet o visitando siti dedicati alla pornografia e a quelli del gioco d'azzardo. Insomma, le vie per diventare internet maniaci sono diverse. Questa fissazione fa perdere la cognizione della propria identità e quella del tempo che si passa davanti al PC, fino a diventare una vera e propria dipendenza come l'alcol o la nicotina. Ascoltiamo il dottor Federico Tonioni, psichiatra del Policlinico Gemelli e ideatore dell'ambulatorio.
Per quanto riguarda questo neoambulatorio appena, diciamo, nato, che aprirà i primi di novembre, il 2 di novembre, si occuperà appunto degli internet addiction, ovvero di tutti quei livelli di dipendenza che possono potenzialmente innescarsi da un uso, diciamo, massivo della rete di internet, laddove si configuri un problema di dipendenza, per cui questo non significa assolutamente che internet sia una cosa di per sé patologica. Esistono però delle situazioni dove è, diciamo, quasi facile innescare uno stato dissociativo quando navighiamo per un certo periodo di tempo su internet. La, diciamo, controprova di questo è che se ci pensiamo un secondo, il tempo scorre molto velocemente su internet, quasi non ce ne accorgiamo, e anche le coordinate spaziali sono lievemente alterate, per cui possiamo dire che una navigazione su internet quantitativamente molto lunga può portare alla lunga, appunto, a una percezione alterata della dimensione del tempo e dello spazio, a una percezione di assenza del limite, per esempio, a una mancanza di contatto umano, per cui laddove si verifichino situazioni con decremento delle relazioni sociali autentiche dal vivo e diciamo sostituzione di tutte le altre attività ricreative con una permanenza massiva in rete, possiamo pensare a una dipendenza non più sana, come ce ne sono tante, ma che ha i connotati quasi dell'intossicazione. D'altra parte, anche se parlare di astinenza da internet è difficile, perché oggigiorno ci si può collegare in rete anche dai cellulari, però laddove questo si è verificato c'è stata l'emersione di tutta una serie di sintomi a carattere mentale prevalentemente, legati a un aumento dell'ideazione paranoidea, a tratti ossessivi ansiosi o a scompensi depressivi, tenendo presente che internet ha anche molto favorito dei livelli di comunicazione tra adolescenti e adulti, però questo ambulatorio si rivolge a chi in un certo senso sente invece questa situazione comunicativa su internet, ne coglie più l'aspetto di clausura, claustrofobico, legato poi a una deficitaria vita di relazione che ha poi dei connotati diversi. Pensate a quanto non è possibile, per esempio, al di là dei simboli anche grafici con i quali si compone la comunicazione multimediale, però non sia possibile, per esempio, attivare le comunicazioni non verbali attraverso Facebook. In letteratura esistono 5 livelli di dipendenza da internet, un livello che riguarda appunto la sessualità attraverso internet, un altro livello che riguarda le relazioni, un altro livello che riguarda più gli oggetti di dipendenza compulsiva, come il gioco d'azzardo, per esempio, attraverso internet. Esiste anche un gruppo di dipendenti per quanto riguarda la ricerca ossessiva di informazioni su internet, e poi in ultimo i cosiddetti giochi di ruolo, che spesso, se perpetrati in maniera significativa durante il giorno, possono portare anche a delle alterazioni della percezione della propria identità. Noi sappiamo bene, e questo la psicanalisi ce l'ha insegnato, quanto l'identità sia difficile da costituirsi, ma ancora più difficile da mantenersi. Per cui il mantenimento della nostra identità personale è una scommessa che facciamo tutti i giorni. Questo ambulatorio, innanzitutto con molta umiltà, perché siamo praticamente agli inizi di questa cosa, e con una certa curiosità si propone di dare una mano laddove un soggetto riconosca di avere un problema di questo tipo. Ovviamente questo non significa che la comunicazione attraverso internet sia di per sé patologica, anzi sappiamo bene quanto di evolutivo c'è nell'invenzione di internet. Chi sente il bisogno di rivolgersi al nostro ambulatorio può telefonare la mattina dalle 9 alle 13 ai seguenti numeri: 06 30 15 41 22 oppure 06 30 15 43 32.
Era il dottor Federico Tognoni, psichiatra del Policlinico Gemelli e ideatore dell'ambulatorio dedicato alla cura di quelle persone che, passando ore e ore navigando su internet, ne diventano dipendenti. E siamo arrivati al termine della rubrica Effetti collaterali. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.